7:16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Olimpiadi al giorno dei capi di Stato, cena alla fabbrica del vapore di Milano, l'area attorno blindata dalle 14. In città arriva anche la torcia olimpica, annunciate proteste dei collettivi pro-Palestina per la partecipazione ai giochi di Israele. Biglietti in saldo, l'inaugurazione vera e propria delle Olimpiadi sarà domani allo stadio di San Siro, ma ci sono ancora migliaia di posti vuoti. I 18.000 volontari possono comprare fino a 4 biglietti scontati da cedere a chiunque. L'omicidio di Rogoredo, lunedì l'esame delle impronte sulla pistola trovata vicino al corpo di Mansuri. Secondo il poliziotto era nelle mani di Mansuri, secondo l'avvocata della famiglia no. Il meteo con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Questa mattina avremo delle nebbie e delle nubi basse, poi soleggiato con temperature massime in aumento. Nel pomeriggio però via via nuvoloso e nella notte deboli precipitazioni con neve oltre 900-1000 metri. Temperature massime previste tra 9 e 12 gradi.
Inizia la due giorni milanese dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali. Oggi la fiaccola arriverà in città, nel pomeriggio sarà in centro, dopo le 19 arriverà in piazza Duomo. Annunciate contestazioni alle 18 dei collettivi di solidarietà con la Palestina nei pressi dell'Università Statale contro la presenza ai giochi di Israele. Alla fabbrica del vapore questa sera poi la cena con i capi di Stato. Arriverà anche il vice di Donald Trump, J.D. Vance, attirerà questa mattina all'aeroporto di Malpensa con una flotta di 14 aerei. Luca Pareno.
È il primo di due giorni in cui gli occhi di un pezzo di mondo si concentrano su Milano. Le delegazioni di 53 capi di Stato e di Governo sono in arrivo alla vigilia della cerimonia d'apertura dei giochi allo stadio di San Siro. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà nuovamente in città a partire dalla mattinata per visitare il villaggio olimpico all'ex scalo romana. Da lì, nel primo pomeriggio, passerà la fiaccola olimpica. Il percorso dei tedofori oggi proseguirà per City Life, Sant'Ambrogio, per le vicinanze dell'Università Statale, per poi spostarsi a Porta Venezia, Piazza San Babila ed entrare in Piazza Duomo da programma poco dopo le 19. Si vedrà se l'arrivo della torcia scalderà un po' l'atmosfera di una Milano fin qui all'apparenza poco interessata alla presenza dei giochi, per certi versi anche insofferente verso alcune ripercussioni legate alla loro inaugurazione. È il caso delle scuole chiuse domani all'interno della circonvallazione esterna, dei blocchi stradali e dei divieti, che a partire dal pomeriggio riguarderanno la zona del cimitero monumentale e della fabbrica del vapore, dove stasera il Comitato Olimpico Internazionale offrirà la sua cena di gala ai leader del mondo tra ingenti misure di sicurezza. Ai milanesi non resta che volgere lo sguardo altrove.
Domani l'inaugurazione allo stadio di San Siro, come avete sentito, ci sono ancora alcune migliaia di posti disponibili. I prezzi alle stelle dei biglietti, il più economico 260 euro al terzo anello, non hanno incoraggiato la partecipazione. Così è partita l'operazione Saldi, rivolta in particolare ai 18.000 volontari, 4 biglietti a 26 euro. Sentiamo quanto ha raccontato questo volontario a Francesco Fulgheso.
Ci è arrivata la mail al programma dei volontari in cui venivano data la possibilità tramite un codice personalizzato di acquistare fino a 4 biglietti per la cerimonia d'apertura a un prezzo scontato di 26 euro rispetto ai 260 precedenti per il terzo anello. Anch'io ne ho chiaramente approfittato, sono al terzo anello rosso di San Siro. Acquistando 4 biglietti hai chiaramente poi la possibilità di intestarli a chi vuoi, quindi anche a non volontari. Ti manda questo link alla persona a cui si vogliono trasferire e che lo accetta, quindi non è possibile venderli pubblicamente su siti delle Olimpiadi, ma chiaramente trasferirli anche a conoscenti non volontari. Io sono stato assegnato al pattinaggio velocità, allo speed skating, che si trova a Rofiera, e sostanzialmente i ruoli che ci vengono affidati a noi della sezione sport sostanzialmente sono due: uno di supporto agli atleti sia nella fase di informazioni sia anche nella zona gara, la seconda invece è un controllo sull'accesso alle varie della struttura, quindi controllare che chi accede nelle varie aree sia sostanzialmente autorizzato al fine chiaramente di proteggere gli atleti e far sì che tutto si svolga regolarmente.
Assunto con un contratto part-time di 20 ore a settimana, si è trovato a dover fare turni di 12 ore al giorno, al freddo, senza dispositivi di protezione individuale. Sono le condizioni di lavoro denunciate da un addetto vigilanza che fino a pochi giorni fa ha prestato servizio in due sedi olimpiche di Milano Cortina. Questo giovane lavoratore, che ha chiesto di restare anonimo, ha raccontato la sua esperienza, la sua storia a Radio Popolare. L'intervista di Stefano Ruberto, la versione estesa andrà in onda questa sera dopo le 20.30 nella trasmissione uscita di sicurezza.
Abbiamo lavorato a Santa Giulia, poi abbiamo lavorato pure ad Assago. Ti chiedono la disponibilità di fare tutti i giorni, tutti si lamentavano di una roba. C'è chi non aveva il gabbiotto che doveva rimanere di 12 ore al freddo, c'è chi invece doveva rimanere fermo sul posto, non poteva nemmeno spostarsi per anche andare a fare la pipì, era un problema, dovevano aspettare il loro responsabile che gli diceva ok, puoi andare a fare la pipì e non potevano muoversi, o perfino magari prendersi delle stufette in più e sentirsi umiliati davanti a tutti solo perché hai preso una stufetta in più.
Tu iniziavi il tuo turno a che ora?
Iniziavo alle 7
del mattino.
Del mattino fino alle 7 di sera, quindi 12 ore sparate, o alle 7 di sera fino alle 7 del mattino. Vieni con i tuoi abiti, vieni con i tuoi guanti, pure se la torcia o qualcosa devi portarla a te.
Ah, anche quella?
Pure quella.
Quindi se no il controllo al buio.
Controllo al buio.
A 50 anni dall'omicidio di Cristina Mazzotti, sequestrata a Eupiglio, in provincia di Como, il 30 giugno 1975, la Corte d'Assise del Tribunale di Como ha condannato l'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella. Il terzo imputato, Antonio Talia, è stato assolto per non aver commesso il fatto. Il cadavere della 18enne fu ritrovato a settembre dello stesso anno in una discarica di Galliate, in provincia di Novara. Mazzotti fu la prima donna vittima di sequestri di 'ndrangheta in Lombardia negli anni 70. Sentiamo il giornalista Paolo Moretti, cronista del quotidiano La Provincia di Como.
Sono stati condannati Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, considerati due componenti del comando che fisicamente rapì Cristina più di 50 anni fa. Perché è importante questa sentenza e questo processo? Perché è vero che si è già arrivati a numerose condanne di tutte le persone che avevano tenuto in prigionia Cristina Mazzotti, che restò un mese imprigionata dentro un buco piccolissimo con pochissima aria a disposizione. Morì a causa del continuo una somministrazione di farmaci per sedarla, addormentarla e poi per risvegliarla quando c'era bisogno di avere informazioni da dare alla famiglia per poter ottenere il riscatto. Ma gli esecutori materiali del sequestro di persona non erano mai stati individuati e identificati. A sbloccare la situazione ormai una quindicina d'anni fa è stato l'identificazione di una impronta digitale trovata sull'auto fermata dai sequestratori. Come dicevo, sono stati condannati coloro che l'hanno tenuta segregata, ma anche quelli che hanno iniziato a riciclare parte del denaro del riscatto. Quel rapimento è stato compiuto dall''ndrangheta che negli anni 70 e per buona parte negli anni 80 finanziava i traffici di sostanze stupefacenti anche e soprattutto attraverso i sequestri di persona.
I primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri confermano i dubbi dei legali che assistono la famiglia della vittima uccisa la scorsa settimana da un poliziotto in borghese durante un'operazione antidroga a Rogoredo. Il proiettile l'ha colpito vicino all'orecchio, sulla parte laterale della testa e non sulla fronte, come sembrava emergere dai racconti del poliziotto che ha sparato, ora indagato per omicidio volontario. Nei prossimi giorni verranno effettuati altri accertamenti, tra cui un esame della pistola finta trovata vicino al corpo di Mansouri. Marco Romagnoli è l'avvocato che insieme alla collega Deborah Piazza difende la famiglia del 28enne di origini marocchine.
Era presente anche il nostro consulente balistico in sede autoptica perché ha voluto vedere quelli che sono gli esiti appunto del colpo d'arma da fuoco sulla salma. Ieri è stata fatta la copia forense presso la questura di Milano del telefono in uso alla vittima, che è stato quindi acquisito in forma integrale, e ora analizzeremo i risultati per capire se ci sono appunto elementi utili ai fini delle indagini, della ricostruzione della verità storica. L'avvocato Piazza insieme a me ha individuato sin da subito una telecamera che è lì vicino della TM, che sembra puntata sul luogo dove i fatti sono avvenuti. È stato dato da parte nostra, in qualità di difensore delle persone offese di questo procedimento, impulso alla Procura della Repubblica perché li acquisisse. Bisognerà verificare che funzionassero, che i video sono ancora disponibili e che sono utili alla ricostruzione dei fatti. Il 9 di febbraio sono previsti gli accertamenti di natura biologica. Saranno accertamenti volti a reperire tracce biologiche, quindi di DNA, su il materiale sequestrato. Prima tra tutti mi aspetto di trovare tra il materiale sequestrato questa pistola giocattolo che è stata rinvenuta, a quanto appare dalle prime dichiarazioni del soggetto indagato che ho avuto modo di leggere sulla stampa, è accanto alla vittima. E abbiamo incaricato un nostro genetista che sarà presente alle operazioni insieme a me, e quindi andiamo avanti.
È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna questa sera alle 19.45.